Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e questo primo venerdì del mese di luglio vorrei continuare il discorso avviato la volta precedente. Ricorderete che ho preso spunto da un libro molto interessante di un professore di storia della Università di Napoli, che si chiama Eugenio Capozzi. Il libro si intitola Politicamente corretto, ma è appunto una denuncia del politicamente corretto, dei suoi aspetti sia ideologici ma anche propagandistici, per esempio nel campo del giornalismo, ed è un politicamente corretto che in parte sfocia anche in un religiosamente corretto, e tutto insieme potremmo catalogarlo secondo un'altra definizione, potrebbe essere quella del culturalmente corretto. Ora, l'altra volta ci siamo occupati particolarmente di quelle idee chiave e slogan chiave, parole talismaniche, come direbbe il professor Plinio Correa de Oliveira, che hanno un ruolo nel preparare l'opinione pubblica italiana, anche cristiana cattolica, alla cosiddetta integrazione generale di tutte le diversità, e qui si parla di diversità di vario genere, che vanno da quelle culturali fino a quelle etniche, politiche, religiose, eccetera. Questa volta invece vorrei toccare un altro aspetto del politicamente corretto, che è trattato nel capitolo quarto del libro di Eugenio Capozzi, pubblicato, e vi ricordo, pochi mesi fa dalla Marsilio Editore di Venezia. E si tratta appunto del capitolo quarto, in cui l'autore analizza quella che chiama la utopia dell'antiumanesimo ambientalista, ossia dell'ecologismo. Naturalmente l'autore semplifica le cose e anzi focalizza un po' il suo discorso, cercando non solo di attualizzarlo, come ovvio, perché è un tema di grande attualità, ma cercando di arrivare un po' a quelle che sono le istanze ultime, le radici di quel fenomeno abbastanza recente che possiamo chiamare appunto antiumanesimo ecologista. Sotto lo slogan l'uomo non è necessario, questo è l'altro titolo del capitolo quarto, ma io potrei aggiungere che in realtà l'ambientalismo, l'ecologismo più radicale, più estremista, non si limita a dire che l'uomo non è necessario, ma aggiunge che l'uomo è dannoso alla natura, e quindi questo ecologismo radicale, in paesi anglosassoni si chiama deep ecology, ecologia profonda, ecologia estrema, in realtà, prospetta non semplicemente un limite dell'invasività dell'uomo sull'ambiente, ma prospetta un futuro in cui l'uomo non agisca più sull'ambiente. E quindi i casi sono due: o si ritiri in un privato, diciamo così, in un ridotto, in una cellula privata che sia il più possibile estranea e distante dall'ambiente, dalla natura, oppure, meglio ancora, secondo l'ecologia profonda, meglio ancora si prospetta una progressiva estinzione dell'uomo, che dovrebbe quindi diminuire non solo come ingerenza nel mondo naturale, ma l'umanità dovrebbe diminuire proprio in termini di numero anche. E difatti, non a caso, i propagandisti dell'ecologia, quella più radicale, sono anche grandi propagandisti di tutte le forme di antinatalità, quindi che vanno dalla contraccezione all'aborto, all'eutanasia naturalmente, alla sterilizzazione, alcuni addirittura prospettano una sorta di suicidio di massa, per cui l'uomo a un certo punto, l'uomo progredito di oggi perlomeno, l'uomo del primo e del secondo mondo, l'uomo di oggi, l'umanità di oggi dovrebbe rendersi conto di essere diventata il cancro della natura, come scrivono apertamente alcuni di loro, e si sa che il cancro deve essere semplicemente estirpato, se possibile, oppure ridotto ai minimi termini in maniera che danneggi il meno possibile il corpo umano. E così l'uomo, cancro della natura, dovrebbe essere estirpato dal mondo, o perlomeno, dato che la cosa risulta difficile, o perlomeno ridotto alle dimensioni più piccole e soprattutto all'influenza più bassa, più leggera, light, come si dice oggi. E il professor Capozzi giustamente esamina la propaganda ambientalista radicale di questo tipo, facendo vedere però, e qui sta l'originalità e l'interesse del suo libro, facendo vedere che è diventata un luogo comune, è diventata appunto un politicamente corretto. Oggi perfino le stesse industrie che in realtà producono materiale o offrono servizi non propriamente rispettosi dell'ambiente, però anche queste sono costrette nella loro pubblicità e nella loro propaganda, sono costrette a riscattarsi in qualche modo o fare un atto di pentimento ammettendo la loro nocività, come succede per esempio per le ditte che propagandano le sigarette, ricorderete le famose scritte sui pacchetti di sigarette, ma queste ditte vengono obbligate dal politicamente corretto, che è anche un ecologicamente corretto a questo punto, vengono obbligate in pratica a fare propaganda per l'ecologismo e perfino a finanziare i movimenti ecologisti, un po' come succedeva in tempi recenti, ma in parte succede ancora oggi, succedeva nel campo di diversi noti capitalisti, soprattutto grandi capitalisti, i quali per farsi perdonare le loro ricchezze e soprattutto il fatto di essere un modello di vita per la società, si facevano perdonare, si fanno perdonare in parte tuttora, finanziando i movimenti socialisti, comunisti, di liberazione del terzo mondo, compresi quello del terrorismo. E l'ultimo esempio di questi grandi capitalisti, speculatori, finanzieri, eccetera, è il famoso George Soros, il quale notoriamente non solo per convenienza ma anche per convinzione è uno dei maggiori finanziatori non genericamente del politicamente corretto, ma proprio delle associazioni e delle istituzioni che propagandano questa concezione del mondo, anche almeno superficialmente ambientalista. E dunque qui siamo di fronte a una nuova forma del politicamente corretto che sostanzialmente, come dice giustamente il professor Capozzi, si può sintetizzare in un atto di accusa contro non solo contro la cosiddetta modernità, non solo contro la industrializzazione, la manipolazione della natura, ma in definitiva è tutta una propaganda contro la centralità del genere umano, contro la centralità dell'uomo nella storia del mondo. Per cui erano beati i tempi, in questa prospettiva, beati i tempi in cui l'uomo, essendo pochi, l'umanità essendo numericamente pochi, di poca quantità sulla Terra e soprattutto non avendo i mezzi per sottomettere la Terra, bei tempi quelli in cui l'umanità viveva praticamente ai margini della natura o addirittura immersa, identificata con la natura, senza pretendere di sottoporla al proprio servizio, di sfruttarla, tantomeno di manipolarla. Ora, a parte le numerose contraddizioni di questa mentalità ambientalista, ne cito solo una di queste contraddizioni. La propaganda ecologista insiste molto su fattori come la diffusione su pericoli come la diffusione di fattori inquinanti dovuta alle fabbriche, alle automobili, anche ad altri agenti minori, ma curiosamente non fa assolutamente, non si guarda bene dal fare una propaganda contro l'attività tecnicamente e scientificamente più invasiva che l'uomo ha verso la natura, ossia la manipolazione biologica, concretamente l'ingegneria genetica, che questa sì è una forma effettivamente non solo di asservire la natura, di strumentalizzarla, manipolarla, ma è proprio uno stravolgere la natura fin nelle sue radici biologiche, fin nelle sue cellule genetiche, diciamo così. E questa sì che è molto pericolosa, non tanto per la natura quanto per l'uomo, per l'umanità, per la civiltà, per tutti i contraccolpi che se ne possono avere. Ma siccome questa manipolazione della natura fatta dall'ingegneria genetica produce danni soprattutto all'uomo stesso, molto più che alla natura in quanto tale, allora non è ritenuta di grande interesse per il movimento ecologista, tranne dei margini, delle faglie molto ristrette di militanti ecologisti che protestano anche contro la manipolazione genetica. Ma anche qui, anche in questo caso, notiamo, protestano non perché si tratta di un abuso da parte dell'uomo che si ritorcerà contro l'uomo stesso, ma protestano perché si tratta semplicemente di una manipolazione della natura. Per loro manipolare certi prodotti agricoli per ottenere i cosiddetti organismi geneticamente modificati, oppure manipolare il DNA umano per produrre dei mostri oppure una razza superiore, è la stessa cosa, anzi il primo pericolo è ritenuto dagli ecologisti molto più grave del secondo. Ma comunque tutto rientra nella categoria del politicamente corretto. Il professor Capozzi fa anche un breve excursus storico abbastanza interessante per noi, perché ci ricorda che in realtà la propaganda ecologista di questo tipo non è proprio recentissima, perché è data già dalla fine degli anni 50. La fine anni 50, quando aveva una caratteristica legata anche alla situazione internazionale e legata al movimento pacifista contro la crescita, la corsa agli armamenti e in favore del disarmo anche unilaterale, ovviamente unilaterale voleva dire semplicemente quello dell'Occidente, mentre l'Oriente comunista poteva tranquillamente continuare ad armarsi. Ma quindi fin dai primi propagandisti dell'ultima fase degli anni 50, pensiamo per esempio a noti antropologi, anche a tutta una classe di antropologi e sociologi, che poi però col passare del tempo, soprattutto dopo il famoso 68, questi antropologi, sociologi, naturalisti, spostarono il loro interesse, appunto spostarono il loro interesse dai pericoli per la pace ai pericoli per la natura. E non è un caso che la data del 68 costituisca uno spartiacque. Prima del 68 c'era ancora una mentalità per cui l'uomo e la natura erano perlomeno della stessa importanza, anzi l'uomo era più importante ancora della natura. Non è un caso che si parlasse, quando si faceva il discorso contro la bomba atomica, si parlasse non tanto della distruzione degli animali e delle piante, quanto dell'annientamento dell'umanità. Dopo il 68 si ha appunto la famosa svolta della rivoluzione del XX secolo, apparentemente una smentita, un salto indietro stupefacente, per cui il centro di interesse non diventa più l'uomo in quanto tale, ma il cosmo. Anche se si parla del cosmo nell'uomo, cioè l'uomo viene preso in considerazione non di per sé, ma come una cellula, una parte, diciamo così, del cosmo. L'uomo viene preso in considerazione in quanto è un fattore che agisce pesantemente sulla natura, e quindi l'interesse si sposta dall'uomo alla natura. Si passa quindi dall'antropocentrismo a quello che si può chiamare cosmocentrismo. La natura, scusate, la parola naturacentrismo non è molto elegante, quindi preferirei parlare di cosmocentrismo. E questa è la premessa di quello che di lì a pochissimo sarà l'esplosione del fenomeno della propaganda ambientalista e della militanza poi ecologista. Quindi questo sviluppo da allora fino ad oggi è progredito in maniera considerevole ed è stato anche molto abile, perché prima ancora di fare dei programmi tecnici o addirittura dei progetti politici, l'ecologismo militante internazionale, nel frattempo stava diventando un agente internazionale, l'ecologismo di questo tipo cominciava a farsi spazio nell'opinione pubblica attraverso un altro tipo di propaganda, che è quella mediante le arti, non tanto se vogliamo la letteratura, meno ancora le arti figurative, ma tramite soprattutto la musica. Pensiamo per esempio alla famosa canzone di Adriano Celentano sul ragazzo della via Gluck, che data 1966, quindi questa addirittura precede il 68, e comunque, come è noto, Celentano ha dedicato a questo tema altre canzoni prima nei suoi interventi televisivi. Ma successivamente è stato tutto il mondo della cosiddetta controcultura post-sessantottina ad abbracciare la causa ecologista. E la controcultura vuol dire appunto diffondere idee, ma soprattutto tendenze, comportamenti di massa tramite fattori molto diffusivi e persuasivi come la musica, il comportamento pubblico, le mode, eccetera. E di questo periodo, sono di questo periodo i primi attacchi anche terroristici contro le persone e le fabbriche, le persone che indossano pellicce di animali e le fabbriche prima ancora che le producono. E anche questo, questo verrà più avanti, ma comunque rientra nei mezzi usati dalla controcultura per animare la cosiddetta sensibilità ecologica. Ed è interessante che proprio negli anni 70, dalla fine degli anni 70, noti esponenti del mondo politico, o meglio intellettuali, anti-guru del mondo politico di marca sessantottina, che erano stati prima comunisti in gioventù, poi sessantottini in maturità, dedichino il loro insegnamento e la loro propaganda appunto a fare un collegamento tra politica ed ecologia, cioè tra la vecchia politica socialista o comunista o radicale e la nuova politica, anche la nuova mentalità, la nuova propaganda ecologista. Basti ricordare un noto studioso franco-tedesco come André Gorz, il quale pubblicò proprio a partire dalla fine degli anni 70 alcuni dei testi intitolati per esempio Ecologia e Politica, oppure un altro Ecologia e Libertà, tradotti anche in italiano immancabilmente, i quali appunto propongono, sulla linea della controcultura post-68, propongono come alternativa al sistema borghese una forma di convivenza comunitaria caratterizzata da un senso di riconciliazione tra esseri umani, società e natura. Quindi da rifiuto hippie, non solo del consumo, ma anche delle vesti, del decoro, della decenza, fino ad arrivare al nudismo, quindi da allora si riferisce mano a mano una condanna generalizzata, non semplicemente della urbanizzazione o dell'industrializzazione, ma proprio più genericamente del comunismo, del consumismo, in nome di una nuova idea del cosiddetto buon selvaggio, per cui la sensibilità economica si trasforma in rivendicazione etico-politica. Basti ricordare quello che accadde dopo l'esplosione della grande crisi energetica ed economica tra il 1973 e il 1974, in cui propaganda politica, propaganda economica, culturale e di consumo fece sì che lo stesso ecologismo diventasse a sua volta un bene di consumo di massa, paradossalmente proposto come alternativo al consumismo borghese. Mi fermo a questo punto per fare una pausa e aspetto la fine dell'intervallo musicale per riprendere questo argomento che, come vedremo, ci tocca molto da vicino, specialmente negli ultimi tempi. A tra poco, dopo la pausa. Bene, possiamo riprendere il nostro discorso dopo la pausa, riallacciando questo discorso al percorso storico, perché trovo che sia poco utile in questa sede fare una descrizione sistematica dell'ideologia ecologista. È interessante sulla scia del libro di Eugenio Capozzi che sto commentando, è interessante piuttosto fare un ritratto del politicamente corretto ecologista, delle sue assurdità e soprattutto di come è arrivato ad avere l'influenza che tuttora ha, un'influenza tale da dettare almeno in parte le agende dei partiti politici, delle istituzioni politiche, addirittura dei consessi internazionali, perché è inutile sottolineare quanto l'ecologismo oggi abbia influenza su istituzioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure l'Unione Europea, ma anche presso istituzioni che in apparenza non c'entrerebbero nulla come questo, come il Fondo Monetario Internazionale, come la Banca Mondiale, come l'UNESCO, come la FAO. Beh, con la FAO un qualche legame ce l'avrebbe evidentemente, ma non dimentichiamo che la FAO dovrebbe occuparsi in teoria della sopravvivenza dell'umanità, non della sopravvivenza degli animali in via di estinzione, per esempio. Ma riprendiamo il nostro discorso che si era fermato alla metà, alla fine degli anni 70, e mentre continuava la propaganda, per esempio in Italia, la propaganda canora, filoambientalista, con per esempio la canzone Un albero di 30 piani di Adriano Celentano, che è del 1972, oppure negli Stati Uniti con la canzone come Mercy, Mercy Me, sottotitolo The Ecology, diffusa da uno dei più famosi artisti della musica soul americana, Marvin Gaye. E tutto questo a poco da fenomeno di costume, alimentato dalla propaganda, della musica, della moda, poi anche della letteratura, del cinema, della televisione, anche del teatro in parte, arriva a un certo punto a una vera e propria programmazione economico-politica che soprattutto mira a sostenere la propaganda culturale dell'ecologismo, anche di quello più radicale. Quindi si comincia a parlare di sviluppo sostenibile, poi più recentemente di decrescita felice, presentando quindi la decrescita come se fosse un fattore positivo, e arrivando poi negli ultimi tempi all'esaltazione della miseria, non semplicemente della povertà, che ci sarà sempre, c'è sempre stata, c'è ancora oggi, e non è una cosa in realtà del tutto negativa, cioè non è una cosa irrimediabilmente negativa. Si può essere poveri, ma si può essere anche, pur essendo poveri, colti e soprattutto santi. ma è l'esaltazione a un certo punto della miseria vera e propria, che vuol dire una povertà non semplicemente subita ma voluta, ma non è una povertà come gli ordini mendicanti, per esempio, è una povertà che magari non rinuncia a certi beni di consumo, come per esempio la droga, ma invece rinuncia proprio ai beni spirituali. Quindi paradossalmente è il rovescio dello spirito, ad esempio, francescano. Lo spirito cattolico, quando parlo della povertà, predica una prudente rinuncia ai mezzi e alle risorse materiali al fine di valorizzare quelle spirituali. Qui abbiamo l'esatto rovescio nella propaganda ecologista, almeno quello più radicale, cioè abbiamo il tentativo di convincere l'opinione pubblica a rinunciare ai beni spirituali pur mantenendo certi beni materiali, anche beni di consumo come appunto la droga. Non sembrerà appunto strano che non pochi movimenti ecologisti, fin dalla loro origine hippie, dalla loro origine sessantottina, parlano tanto contro il consumismo ma sono favorevoli al consumo di droga, perché secondo loro la droga, che è un prodotto almeno in parte naturale, fra virgolette, la droga appunto permetterebbe a chi la consuma di perdere le proprie inibizioni civili e i propri pregiudizi culturali per tornare a una spontaneità ludica, giocosa, e quindi immergersi nella natura che secondo loro non ha né ordine né scopo. Una vita insomma insensata, come vedete, ma che paradossalmente non vieta un certo consumismo, a cominciare da quello delle droghe o dal consumismo sessuale, ovviamente, che è più economico di quello delle droghe. Dunque, come vedete, qui abbiamo toccato anche un altro aspetto delle gravi contraddizioni dell'ecologismo militante e radicale di oggi. Ma tutto questo, dallo sviluppo sostenibile all'esaltazione della decrescita felice fino all'esaltazione della miseria, o perlomeno alla giustificazione della miseria, si è tradotto poi, a partire dal 1972, in veri e propri programmi di carattere economico-politico. Il primo importante, il più famoso, è il cosiddetto rapporto Meadows, dal nome del curatore, ma più noto come il rapporto del Club di Roma. Il Club di Roma, che è del 1972, questo rapporto, e che comincia a parlare dei limiti dello sviluppo, dei problemi sollevati dallo sviluppo e quindi dalla necessità di limitare lo sviluppo. È l'antenato dell'attuale decrescita felice. E poi ci sono anche altri aspetti che rivelano ulteriori contraddizioni nel mondo ecologista. Per esempio, abbiamo parlato della strana contiguità tra il mondo dell'ecologismo e quello della propaganda della droga e anche della propaganda del permissivismo sessuale, che sono in realtà due forme di consumismo molto moderne. In realtà c'è un'altra grandiosa contraddizione, è che a fare propaganda internazionale per l'ecologismo, almeno quello moderato, sono anche grandi industrie, come per esempio quelle della famosa Silicon Valley della California, cioè le grandi industrie che hanno diffuso i grandi mezzi di comunicazione e hanno aperto le grandi frontiere di internet, per esempio. Per quanto possa sembrare strano, appunto proprio queste grandi ditte che poi si basano su materiale che va dal silicio a quelli più sofisticati, proprio queste ditte che hanno prodotto per esempio computer o che animano il commercio computerizzato internazionale e in genere internet, sono proprio queste ditte e industrie quelle che generosamente finanziano i movimenti ambientalisti. E questo può sembrare un paradosso, ma in realtà non lo è, in quanto fa parte di quella più grande movimento, di quella più vasta rivoluzione che vuole realizzare un cambiamento, una semplificazione della natura umana. Mentre in passato la famosa frase del razionalismo cartesiano era cogito ergo sum, penso dunque sono, dal 68 in poi la frase che definisce l'uomo è sensio ergo sum, cioè provo sensazioni, faccio esperienze, dunque sono. E appunto queste sensazioni, queste esperienze, se non sono ancora quelle della natura integrale, però intanto possono essere quelle del mondo computerizzato, della realtà virtuale, di internet, eccetera, eccetera, che è, diciamo così, sarebbe un mondo super tecnologico che però può facilmente rovesciarsi in un futuro mondo non più tecnologico. Non chiedetemi come, perché questo è ancora fra le ipotesi studiate appunto da questi cervelloni e da questi istituti come il famoso Massachusetts Institute for Technology di Boston, che sono stati in passato centri di studio e di propaganda della tecnocrazia e adesso però sono anche centri di studio e di propaganda dell'ecologismo militante. Dunque, come vedete, ci sono vari livelli sia storici ma anche strutturali dell'ecologismo militante, specialmente di quello più estremo che va anche oltre la politica, perché non vuole solo cambiare l'economia tramite l'abolizione del consumismo, di un certo consumismo, non vuole solo cambiare la politica, ma vuole cambiare proprio la cultura e il fine ultimo dichiarato, guardate bene, non sto facendo del complottismo o del retropensiero, il fine ultimo dichiarato è quello che giustamente il professor Capozzi definisce pseudomistico, cioè quello di cambiare la natura umana in maniera tale che a poco si identifichi e si armonizzi, anzi si confonda sempre più con la natura cosmica, con il cosmo. E questo fu già teorizzato da vari autori che vanno dalla sociologia all'antropologia, soprattutto fino alla biologia. Pensiamo per esempio ai libri dell'antropologo Gregory Bateson o del sociologo Edgar Morin e più particolarmente l'analisi sviluppata da un chimico inglese, James Lovelock, perché espose la sua teoria in un volume di grande successo pubblicato nel 1979. Il titolo era Gaia, A New Look at Life on Earth. Quindi Gaia, una nuova visione sulla vita nella Terra. E il termine Gaia, come sapete, ho avuto grande fortuna perché adesso tutti ne parlano. Gaia è un po' una deformazione dell'antico greco Gea, che indicava la dea terra, e lo stesso vuol dire Gaia, è la dea terra, il dio cosmo, come preferite. E questo mette molto bene in rilievo lo strano sconfinamento pseudo-religioso e pseudo-mistico dell'ecologismo, che finisce in una forma di idolatria. Praticamente, come abbiamo detto prima, dall'antropocentrismo al cosmocentrismo, vuol dire dal passare dall'idolatria dell'uomo, dell'uomo consapevole, scientifico, tecnologico, manipolatore della natura, a una nuova forma di idolatria, un'idolatria cioè del cosmo, cosmolatria, idolatria quindi della natura creatrice, autocreatrice, all'interno della quale fa parte l'uomo. In realtà non usciamo dall'idolatria dell'uomo, perché è sempre l'uomo di oggi, l'uomo ecologista, che si inventa questo idolo che si chiama Gaia. Come gli antichi pagani si inventavano i loro idoli, i loro dei, e quindi anche all'epoca in realtà le divinità erano un prodotto della religiosità pagana, dell'uomo, e quindi le divinità erano una forma non solo di idolatria, ma anche di antropolatria, di idolatria dell'uomo, culto dell'uomo. E la cosa non cambia oggi, anzi diventa semplicemente più chiara, perché in passato gli idoli famosi nell'antichità pagana erano soprattutto idoli del cosmo, idoli che sovrintendevano, presiedevano tutte le fonti naturali, tutti i fattori naturali, non soltanto, come qualcuno ricorderà, il tuono, il fulmine, il vento, la pioggia, ma anche la generazione, anche sessuale, la corruzione, insomma il divenire della natura. Oggi, che siamo, non siamo più nell'antichità pagana con la sua ingenua idolatria, oggi abbiamo una forma di idolatria molto più sofisticata, perché viene dopo e contro il cristianesimo. Il cristianesimo, come sapete, ha secolarizzato la natura, ha tolto la natura dal dominio degli dei o degli idoli o dei mana, come si diceva in altre religioni, per restituirla al vero, alla vera origine, al vero creatore, che è Dio stesso evidentemente, il Dio Trinità, ma in questo modo l'ha anche restituita all'uomo, in maniera che l'uomo possa effettivamente sfruttarla, coltivarla, custodirla e proteggerla come un enorme giardino. Ma oggi la mentalità ecologista ci propone in realtà una nuova forma di paganesimo, molto più grave di quello passato, non solo perché va molto più in là, come abbiamo visto, e degrada l'uomo fino a ridurlo a una escrescenza o addirittura un cancro della natura, ma va molto più in là perché nega tutto quello che la Divina Rivelazione, e particolarmente cristiana, ha insegnato a proposito di Dio come Signore, creatore e legislatore della natura, e sul ruolo dell'uomo ovviamente, che collabora a questa santificazione anche della natura. Qui il discorso si fa ovviamente più approfondito, ma è merito proprio del libro del professor Capozzi quello di collegare gli aspetti più epidermici, più eclatanti, più propagandistici dell'ecologismo, del politicamente corretto ecologista, come appunto le canzoni, le mode, gli stili di vita, eccetera, eccetera, li collega a quelli che sono i progetti economico-politici e poi più a fondo quello che è la cultura implicita, la pseudocultura implicita nell'ecologismo, il quale a volte, per rendersi accettabile la mentalità di oggi e particolarmente la mentalità cristiana, che ha pur sempre mantenuto molto del cristianesimo, si presenta a volte come una nuova forma di umanesimo. Si parla di fatti di umanesimo ecologista, ma si potrebbe ammettere questo termine solo nel senso che dicevo prima, cioè in realtà l'idolatria della natura è un prodotto dell'uomo e quindi è un'altra forma di idolatria dell'uomo. L'uomo idolatra è un suo stesso prodotto immaginario, in questo caso una natura inesistente nella realtà. Ma al di là di questo è molto importante collegare tutti gli aspetti di propagandistici che diffondono l'ecologicamente corretto in quelli che sono i progetti di carattere anti-umanistico in realtà e anche antinaturale dell'ecologismo militante, almeno di quello più radicale che si fonda, come abbiamo visto, in una pseudo filosofia, ma sotto c'è una pseudo religione che è anche a modo suo una pseudo mistica. Del resto anche in passato si è visto anche forme di nichilismo e di relativismo assoluto, quindi molto antiumano, che si sono propagandate con l'etichetta di umanesimo. Basti pensare al famoso libro di Jean-Paul Sartre, L'esistenzialismo è un umanesimo, e il marxismo stesso, anche il comunismo nei suoi aspetti più antiumani e più brutali, si è sempre presentato come l'ultima coerenza dell'umanesimo. Questo discorso va bene, si può citare storicamente, se è riferito all'umanesimo del 1400-1500, l'umanesimo rinascimentale, che effettivamente già cominciava a separare l'uomo da Dio, a esiliare Dio nel cielo o nelle sacrestie, per realizzare la completa emancipazione di un uomo ormai divenuto adulto, quindi uscito da quell'infanzia nella quale aveva bisogno ancora della religione. Ma nel suo senso pieno è autentico, umanesimo non può essere conciliato con l'antiumanesimo sostanziale dell'ecologismo militante. E concludo con una frase che è interessante perché mi sembra definitiva, nel senso che delimita la nostra critica dell'ecologismo dandone il suo significato più netto, neppure nella sua brevità. È una frase di un autore che non amo, Jacques Maritain, di un libro anch'esso molto discutibile intitolato Religione e Cultura, che è un libro vecchio perché è datato 1930, ma a un certo punto parlando contro il naturalismo, che il naturalismo, come sapete, è quella visione della realtà che nega il sovrannaturale, bene, Maritain, proprio per criticare quel naturalismo che è il papà dell'attuale ecologismo, dice: mi sembra nefasta la concezione, premesso che la cultura non è una sovrastruttura, ma il realizzarsi della natura umana, l'uomo veramente e pienamente naturale non è l'uomo della natura, la terra incolta, ma è l'uomo delle virtù, la terra umana coltivata dalla retta ragione, l'uomo formato dalla cultura interiore delle virtù intellettuali e morali. Ripeto la citazione perché mi sembra preziosa, in quanto riassume l'obiezione cristiana cattolica contro l'ecologismo militante radicale. Ripeto, l'uomo veramente e pienamente naturale non è l'uomo della natura, la terra incolta, ma è l'uomo delle virtù, la terra umana coltivata dalla retta ragione, l'uomo formato dalla cultura interiore delle virtù intellettuali e morali. E credo che sia un sigillo efficace di tutto il discorso che ho cercato di fare, ed essendo terminato il tempo a disposizione, ringrazio tutti per l'ascolto, sperando che il mio discorso sia servito a chiarire almeno alcuni aspetti di un politicamente corretto che sempre più propagandato per esempio dai mass media e dalle mode, ma per fortuna che comincia a incontrare resistenze sempre più forti nella stessa opinione pubblica che è sottoposta al suo martellamento propagandistico. Grazie e a risentirci. E auguro ovviamente buone vacanze a tutti. Ave Maria.